microfone, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. A tutti voi auguriamo un buon ascolto.
Carità sapiente, perché distingue il vero. La carità non ha paura, perché non perde mai. La carità non ha tristezza, lei conosce il padre. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani. Ed una sposa che è in attesa del suo sposo. Carità è una danza che non si ferma, volteggia sugli oceani e salta sopra i monti. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani. Carità, oh carità, danza con i cuori. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli.
Buonasera, ecco un nuovo incontro primaverile, diciamo, in questo mese di maggio, dove finalmente comincia a splendere il sole. Qui a Roma, infatti, da qualche giorno è finita la pioggia. E ringraziamo Maria, la nostra madre, la mamma di Gesù, che ci ha donato anche questo mese molto mariano, in cui possiamo pensare a lei, che è la sposa dello Spirito Santo. Ecco, allora insieme a Maria vogliamo invocare questa sera lo Spirito Santo su questa opera di avvocatura in missione, su questa evangelizzazione dei potenti della terra e su tutti noi che siamo così in comunione di preghiera attraverso Radio Mater. Vieni Spirito del Signore, scendi nei nostri cuori, insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire, compi tu stesso quanto da noi richiedi, sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché tu solo con Dio Padre e con il Figlio suo hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l'ordine e la pace, non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia, non ci influenzino cariche o persone, tienici stretti a te con il dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa in te e nulla ci discostiamo dalla verità. Amen. Ecco, in questo mese speciale dedicato alla Madonna vogliamo pensare a Gesù, che è venuto per riformare, per ricreare, per riportare l'uomo a Dio, per riportare l'uomo al Padre, per ricondurre l'uomo a quella legge naturale che è scritta dentro il suo cuore, per far risorgere in lui, insieme con la potenza dello Spirito Santo, quella coscienza, quella legge, quell'amore che Dio da sempre ha scritto nei nostri cuori. E allora questa sera mi veniva in mente un passo quando Gesù, allontanatosi dalla sinagoga, gli presentano un uomo dalla mano inaridita ed essi chiesero a Gesù, poiché era di sabato, è permesso curare di sabato? Dicevano ciò per accusarlo. Ed egli disse, chi tra voi, avendo una pecora, se questa gli cade di sabato in una fossa, non la afferra e non la tira fuori? Ora quanto più prezioso un uomo di una pecora, perciò è permesso fare del bene anche di sabato. E rivolto all'uomo gli disse, stendi la mano. Egli la stese e quella ritornò sana come l'altra. I farisei però, usciti, tennero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo. Ecco, viene subito in mente questo quesito, ma Gesù è venuto per rispettare la legge o per abolirla, per distruggerla, per dire la legge non vale nulla? Gesù che cosa ne ha fatto di quella legge di Dio, di quella legge del Padre? Come la possiamo vedere? Come la possiamo interpretare? Ecco, innanzitutto possiamo vedere che l'universo è sotto una legge. E ci sono le leggi fisiche, le leggi naturali, le leggi della matematica e ci sono le leggi poi umane, che sono quelle che noi, come soprattutto noi civilisti, siamo così capaci di scrivere a volte. Ecco, siamo capaci di pensare e di determinare delle leggi per il bene della comunità, perché ci sia tutto sia regolamentato. Quindi diciamo che già il termine legge è un termine molto ampio, che ha veramente a che fare con Dio, a che fare con il creato, a che fare con l'uomo, a che fare con la natura. Ecco, ma Gesù ci dà una lezione molto, molto forte in questo passo. Gesù non è un fariseo, Gesù non ci dice tu devi rispettare la legge altrimenti vai all'inferno, Gesù ci dice tu devi amare. Ecco che quindi mette una legge al di sopra di una legge scritta, potremmo dire, mette la legge del cuore, mette la legge dell'amore, e quindi qui è molto evidente in questo passo, nel momento in cui, ecco, per loro, per gli ebrei, il sabato era una giornata di riposo totale, nessuno può muovere nulla, ecco che Gesù invece opera miracoli, opera prodigi. E infatti anche nel passo precedente, in Matteo al capitolo 12, versetto 1, si legge: in quel tempo Gesù passò tra le messi in giorno di sabato e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere spighe e le mangiavano. I farisei, vedendo ciò, gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare in giorno di sabato. Ed egli anche in questa occasione dette una lezione. Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame insieme ai suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che non era lecito mangiare né a lui né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti? Ecco che Gesù quindi dice alla fine: se avete compreso che cosa significa misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste condannato individui senza colpa. Quindi comincia Gesù a darci delle direttive. La legge è importante, ma al di sopra della legge, al di sopra di tutto, vi deve essere la misericordia, vi deve essere la carità. Quindi tutto è fatto secondo una legge di carità, secondo una legge di bene, e se uno pensa a fare del bene, vediamo che anche a livello positivo, se tutti si comportassero bene, non sarebbero necessarie leggi punitive, leggi sanzionatorie, ecco, tutta una serie di leggi che disciplinano comportamenti che non sono consoni. Ecco che quindi l'amore e la misericordia possono essere al di sopra della legge, possono dare delle diritture di vita fondamentali. Ecco, facciamo una breve pausa invocando anche lo Spirito. Allora Gesù, ecco, facciamo questa riflessione questa sera: Gesù e la legge. Pensiamo che Gesù era un ebreo e quindi si comportò sicuramente come tale, perché lui disse: io non sono venuto ad abolire la legge, ma anzi a portarla a compimento. Ma come vediamo lui l'ha portata a compimento? Donando la sua vita fino a morire. Egli da giusto si dona totalmente per gli ingiusti, e proprio in virtù di questa sua offerta è divenuto il nostro avvocato verso il Padre, e quindi è colui che notte e giorno con le braccia tese intercede per ciascuno di noi, e quindi si fa nostro, diciamo, nostro avvocato, colui che ci sta a fianco, colui che ci difende e ci apre una via di salvezza. E questo lo ha fatto proprio perché voleva che si compisse la legge, ma la legge che lui è venuta ad illustrare era una legge proprio di amore, una legge di offerta, una legge di misericordia, anche se non ha detto io sono venuto ad abolire la legge, non ha distrutto la legge che è stata data a Mosè, tant'è che di fronte a comportamenti, diciamo, illeciti, lui dice andate ed espiate, ecco, non crediate che sono venuto ad abolire la legge. Infatti, per esempio, in Matteo 5,22 dice che dice al suo fratello stupido, e questi sarà sottoposto al Sinedrio, quindi lui riconosce la funzione di una sanzione che va applicata e quindi anche di un'autorità nel caso di specie il Sinedrio, e oggi potremmo dire di un tribunale che applica una legge e applica e dà una sanzione per un reato. E al lebbroso che chiede la guarigione Gesù gli dice: guardati dal dirlo a qualcuno, ma va, mostrati al sacerdote e porta l'offerta di ringraziamento, un'offerta che era prescritta da Mosè a loro testimonianza. Ecco che quindi Gesù con la legge, vediamo lui come si relaziona con la legge, dice io non sono venuta ad abolire, quindi noi potremmo dire che le leggi sono le leggi anche positive che noi ci siamo dati nel nostro ordinamento sociale, sono importanti per il rispetto reciproco, per la pace della comunità, per la tutela degli individui, ma dobbiamo, ecco, stare attenti che la legge non diventi veramente un qualcosa che va al di là dell'amore, al di là di principi che sono scritti nel nostro cuore, perché al di sopra di tutto vi è una legge che è Gesù, che lo Spirito Santo ha scritto nei nostri cuori, perché se noi consideriamo che il Padre ha donato a Mosè il Decalogo, ecco, con la venuta di Gesù, con l'effusione dello Spirito Santo, con la sua morte di croce, lui ha detto vi manderò il Paraclito, vi manderò lo Spirito, ecco che trasformerò i vostri cuori da cuore di pietra in cuore di carne, metterò dentro il vostro cuore una nuova legge, vi darò un cuore nuovo. E allora quel cuore nuovo che noi abbiamo ereditato dallo Spirito Santo, grazie alla morte, all'offerta della vita di Gesù, ecco che quella legge è stata scolpita nel cuore di ciascun uomo, anche del non credente, per cui ciascuno di noi conosce perfettamente ciò che è bene da ciò che è male, riesce a discernere sempre ciò che è bene da ciò che è male, anche la persona lontana dai sacramenti, dentro il suo cuore ha sempre una coscienza. Noi potremmo dire che chi fa un cammino di fede, chi prega, chi ha un dialogo frequente con il Signore, con i sacramenti, ha una coscienza più viva e non ha una coscienza sopita, ha una coscienza quindi più sveglia, quindi può essere più attento a riconoscere il bene rispetto al male, ma nessuno potrà dire che la legge del Signore non lo ha dentro il proprio cuore, nessuno può dire ciò, ecco perché la legge è stata scolpita dentro il nostro cuore. E allora queste due leggi, la legge positiva che noi umani ci diamo per regolare i rapporti e la legge naturale, cioè quella che è scritta nel nostro cuore e che è stata scolpita dal Creatore, possono essere in dialogo positivo quando, ad esempio, gli uomini di legge, le donne di legge, i magistrati applicano la legge positiva secondo un sentire anche della propria coscienza, quando la loro coscienza è vigile ed attenta. Nel momento in cui abbiamo invece politici lontani dalla legge divina, lontani dai sacramenti, ecco che loro, la loro coscienza non la vogliono più ascoltare, è sopita, e allora ci propinano leggi inique, ci propinano leggi che sono contrarie addirittura alle leggi divine. Pensiamo in maniera molto semplice ed eclatante alle leggi contro la vita, quindi alle leggi che sono a favore dell'aborto, alle leggi che sono a favore dell'eutanasia, alle leggi che sono a favore, ecco, potremmo dire degli ultimi tempi, del gender, di tutti i generi, il femminile e maschile, non c'è più alcuna distinzione perché secondo alcuni politici saremmo tutti uguali, senza riconoscere che c'è una legge di natura o una legge di Dio che fin dalla Genesi ci scrive, ci dice: maschio e femmina li creò. Ecco, questa è una legge di Dio che nessuno può toccare, e quindi ogni qualvolta un legislatore emana una legge positiva contraria alla legge di Dio, potremmo dire che l'uomo non è più in dialogo con Dio e che non c'è nessun dialogo tra legge positiva e legge naturale. Ecco, facciamo ancora una breve pausa per meditare.
Io sono qui davanti a te, io credo in te, mi salverai. Cristo amico, ascoltami, ti prego guardami, non vedo più, non sento più, non parlo più, abbi pietà. Solo tu mi rialzerai e tornerò, Gesù, a vivere per te.
Noi siamo qui,
noi siamo qui,
vicino a te.
Grazie a te, in me.
Quindi questa sera stiamo appunto parlando del rapporto tra Gesù e la legge, e potremmo dire che il concetto di legge è fondamentale nella visione biblica e cristiana del mondo e della vita. Appunto, la legge intesa come legge stabilita da Dio è di importanza fondamentale, in quanto Dio è il sovrano creatore e sostenitore dell'universo. Ecco, per noi che siamo credenti, noi lo crediamo che tutto è stato creato da Dio, che esiste un creatore, che quindi all'inizio di qualsiasi piccola vita c'è qualcuno che l'ha creata, perché dal nulla, noi sappiamo secondo le leggi fisiche o chimiche che nulla non crea nulla, quindi non può nascere qualcosa da un nulla. Quindi agli atei che sono in ascolto, io vi chiedo di pensare a questa cosa. Se voi mettete, che ne so, in un bicchiere vuoto il nulla, nulla, non ci versate nulla, il bicchiere rimane vuoto. Se ci versate l'acqua, ci sarà dentro un bicchiere con acqua. Se versate vino, ci sarà un bicchiere con vino. E quindi come possiamo noi pensare, noi che siamo così intelligenti, così razionali, così laureati, così plurilaureati, ecco, molti purtroppo professionisti, perché poi più si è diciamo laureati e più si ha difficoltà a credere, ecco, e poi ci perdiamo veramente, potremmo dire, affogliamo un bicchiere d'acqua, perché se noi ci fermassimo un istante a pensare che dal nulla sorge il nulla, dovremmo dire che per forza l'origine di tutto l'universo deve esserci stato, ci sarà, c'è per forza un creatore, e quindi all'esistenza di un creatore tutti dobbiamo pervenire. Un creatore che ha creato appunto l'universo, noi possiamo vedere le stelle, la bellezza delle stelle, possiamo vedere il funzionamento della luna, del sole, ecco, dei pianeti che ruotano in armonia, non si scontrano, ecco, a meno che ci saranno, speriamo di no, i cataclismi terrestri, ma tutto vediamo che è ordinato da una legge, la legge fisica, la legge matematica, tutti gli studiosi hanno studiato, hanno fatto nei secoli tante scoperte, quindi l'uomo è andato veramente tanto avanti nella scoperta, e quindi più la scienza va avanti e più si rende conto, dovrebbe rendersi conto, che dietro tutta questa perfezione c'è qualcuno che è perfetto, quindi c'è qualcuno che ha stabilito fin dalle origini le leggi di tutto ciò che è vivo, che è creato. Quindi così come vediamo anche la vita umana è tutta una legge interiore, perché basta che qualcosa non funzioni, basta che il cuore sia scompensato o un arto non funzioni, che tutta la macchina dell'uomo ha delle ripercussioni. Quindi di fronte a questa perfezione di Dio che ha creato tutto in maniera perfetta, ecco che noi uomini, noi donne, noi giuristi, siamo deputati a scrivere delle leggi umane, le leggi che noi chiamiamo le leggi positive, degli ordinamenti nazionali, internazionali, per far sì che tutto sia in ordine. Ecco che allora noi dobbiamo pregare per, e qui la missione poi di Avvocatura in Missione, pregare per coloro che emanano le leggi, perché siano illuminati dallo Spirito Santo, perché le leggi che vengono emanate, che vengono proclamate, siano in sintonia con la legge scritta nel nostro cuore, ma con la legge del Creatore. Perché ecco, non dobbiamo essere noi ad uccidere l'uomo che è stato così pensato in maniera perfetta. Ecco, noi che siamo stati creati per amore, e noi purtroppo attraverso l'emanazione di leggi inique uccidiamo per odio, potremmo dire, perché è impossibile, nel momento in cui io emano una legge in cui autorizzo qualcuno a dare l'eutanasia o a poter uccidere, nel caso dell'aborto, un bambino che non può difendersi, allora lì non c'è la legge dell'amore, lì c'è la legge dell'odio, che quindi non proviene da Gesù quella legge, proviene dall'inquilino del piano di sotto. E allora noi dobbiamo stare molto attenti a che tipo di leggi vengono emanate, ma ancora di più dobbiamo, è tutto il popolo di Dio, io continuo a dirlo sempre nelle nostre trasmissioni, per chi mi ascolta da tempo, abbiamo una grande responsabilità, noi tutti, voi tutti, di pregare per i governanti, di pregare per coloro che emanano le leggi, di pregare per i magistrati che applicano la legge, di pregare per gli avvocati che sono gli strumenti a tutela del rispetto delle leggi. Ecco, noi non dobbiamo dimenticare mai che queste categorie sociali hanno più bisogno di preghiere di altri, perché come io ho detto in qualche occasione, quando ho sentito la chiamata del Signore dentro il mio cuore a Parigi, nella chiesa di Rue du Bac, un sacerdote diceva: qui c'è il cuore di San Vincenzo de Paoli, il quale ebbe la chiamata di andare dai poveri. Io fortemente nel mio cuore sentii: i veri poveri non sono i poveri, ma i ricchi, i potenti della terra, perché per loro è più difficile incontrare Cristo. E allora da lì è partita la idea, l'ispirazione di far sorgere questa piccola opera, che al momento è ancora molto piccola perché non ha molti sostegni di nessun tipo. E allora io chiedo a voi che siete in ascolto, almeno sosteneteci con la preghiera, sostenete quest'opera che possa esplodere, perché lo Spirito Santo possa eliminare gli ostacoli, perché molti dei potenti della terra possano inginocchiarsi e riconoscere che esiste un creatore che ha emanato delle leggi che non sono solamente giuste, ma sono le leggi dettate dall'amore del cuore di un padre. Ecco, facciamo pausa e possiamo intanto iniziare ad aprire le telefonate. Grazie.
Innocenti della storia, i sogni della vita e tanta voglia di darsi via, e con la mente invasa dai problemi dell'umanità, lottare all'infinito oltre i muri del presente.
Siete all'ascolto di Radio Mater, stiamo trasmettendo Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Apriamo le linee telefoniche per i vostri interventi in diretta. Il numero è 031 64 60 00. Se volete potete scriverci un messaggio, il numero è 331 791 4523. Se volete scriverci una mail, l'indirizzo è diretta@radiomater.org.
Il cuore di questi giovani moderni conosce la dolcezza e il loro sguardo verso il mare, e l'interesse forte per chi soffre non ha un perché, la smania di partire, dare senso al suo dolore.
Giovani come rondini nel cielo,
abbiamo in linea Roberto che ci chiama da Lodi.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Sono Roberto da Lodi. Dite, io ho ascoltato la trasmissione, mi è piaciuta molto perché condivido proprio quello che ha detto sulla nascita della della vita.
Sì.
E, tra l'altro, io sono stato buddista per vari anni,
sì,
con una filosofia molto diversa, e che però non mi scusi, sono un po' agitato.
No, sia tranquillo, tranquillo, tanto faccia finta che siamo soltanto io e lei a parlare, gli altri tanto non riusciamo a vederli.
Ecco, diciamo che la filosofia buddista è un po' per quel che riguarda la vita umana, ha una legge sulla reincarnazione da una vita all'altra. Era una cosa che un po' non mi piaceva tanto, perché comunque
non la convinceva molto.
No, perché comunque dovevo dipendere sempre da una vita precedente, il male fatto anche in una vita precedente ricadeva su di me in questa
quindi,
vita. Cioè,
adesso
quindi
mi porto il peso di questa anche dell'altro, un po' troppo, no?
Un po' troppo, visto che non conoscevo quell'altro.
Appunto, quindi poi se ne è liberato finalmente.
Sì, beh, diciamo che comunque la filosofia è molto, molto bella, perché per me è servita molto anche per la mia conversione. Naturalmente mi sono sempre fatto la domanda della nascita della Terra, dell'universo, e che poi tra l'altro penso non può essere nata così dal nulla, ma ci deve essere stato qualcuno che sicuramente l'ha costruita, perché è così precisa anche solo pensare, lei prima ha parlato delle stelle, ma pensare a un'eclissi solare c'è una perfezione, direi anche millimetrica, per quel che riguarda la posizione dei pianeti e di tutto quello che riguarda.
Sì. Roberto, posso chiederle come è avvenuta la sua conversione? Così magari è anche un'occasione per dare una piccola testimonianza, magari breve, brevissima, visto che abbiamo altre telefonate.
La mia conversione è avvenuta tramite la conoscenza di qualche parroco di Lodi, della chiesa di San Lorenzo, che tra l'altro saluto, uno è Don Emilio, Don Attilio, Don Stefano, adesso c'è anche Don Adolfo, poi anche il prete che ci ha sposato, che è Don Giuseppe di Predore, che sono veramente delle persone veramente eccezionali. Quindi la conversione.
Quindi praticamente come è avvenuta? Perché si è confrontato con dei sacerdoti sulla.
Sì.
Oppure c'è stato un evento particolare? Pronto?
Sì, mi sente?
Sì, sì.
Pronto?
Sì, la sento, parli.
Ho bisogno di un po' di chiarezza, anche di sapere come pregare, perché comunque non avendo praticato tanto bene la religione cristiana, pur essendo battezzato, cresimato e avendo fatto tutti i sacramenti, però non ho mai praticato come si deve, però che tra l'altro prima non è che avevo una visione molto bella del cattolicismo, ho veramente cambiato.
Quindi praticamente è stato aiutato da questi sacerdoti. Va benissimo, ok, io la ringrazio della sua testimonianza e della sua telefonata.
Abbiamo in linea Maria Riccarda che ci chiama da Bergamo.
Buonasera, avvocato Anna.
Buonasera, buonasera.
Allora, volevo fare i complimenti per la bellissima catechesi sullo Spirito Santo, come al solito che lei fa. Però volevo fare alcune constatazioni con lei, visto che ci ha detto di pregare. Io prego già molto per gli avvocati, per i giudici, tutto il resto, ci siamo già sentite. Però volevo proprio consigliare a tutti, perché ho notato veramente che dà grossi risultati, il Santo Rosario della Madonna che scioglie i nodi, che è fortissimo. E quindi penso proprio che per il nostro governo e per gli avvocati e tutto il resto sia uno dei Santi Rosari proprio da pregare specifico. E poi addirittura anche questo, Avvocato Anna, portare nelle famiglie già i bambini il libro, ad esempio, un libricino piccolissimo che si intitola Alzati risplendi, e va pregato proprio in casa con i bambini prima che facciano la Santa Cresima. Ed è un percorso di 7 settimane ed è di Don Bettino Co, che io sto pregando ancora tuttora, e grazie al cielo ho ricevuto lo Spirito Santo Consolatore su questa terra. Quindi appunto ho già la grazia di vedere una goccia di paradiso. Vabbè, più di questo le dico, prego per lei, prego per tutti gli avvocati, e fermiamoci di fare questi divorzi, queste convivenze, questi aborti, che avremo anche il lavoro. Finché non fermiamo queste cose non potremo avere il lavoro, non ci sarà mai un buon governo, finché ci saranno i separati, i divorziati al governo, e non ci sarà una cosa stabile. Dobbiamo tutto sui 10 comandamenti. Il governo che c'è ora purtroppo assolutamente non va bene, ma nemmeno per il lavoro. Quindi parlano, ma anche se dovesse aumentare un attimino il lavoro, è destinato a fallire un'altra volta, perché non è nel Signore, non è un governo nel Signore, e non fermano le leggi. Devono fermare i divorzi, le convivenze, gli aborti e tutto il resto, perché tutti questi adulteri purtroppo che facciamo non possono portare bene all'umanità. Siamo nelle mani del Signore e ricordiamoci a vicenda. Mille grazie di tutti.
Ok, la ringrazio. Grazie del suo intervento.
Abbiamo una mail. Dice così: Gesù è avvocato e giudice. Nel giudizio universale quale legge applicherà? I 10 comandamenti? Oppure ci giudicherà sull'amore?
Sicuramente ci giudicherà dall'amore, quindi così come avremo amato, così ci giudicherà, però chiaramente non sono nel cuore, nell'amore di Dio, non posso sostituirmi a Lui. Sicuramente noi saremo giudicati dall'amore, ecco, però non dobbiamo pensare, a volte molte persone pensano che io mi pento all'ultimo momento, faccio tutti i miei peccati e poi tanto Dio è misericordioso. Sì, Dio è misericordioso, però sappiamo anche che è giusto, quindi giusto significa che a ciascuno sarà dato il suo, per cui Lui sicuramente, il Signore, vorrà salvare tutti, però sappiamo che le nostre offese le dovremo in qualche maniera anche spiare. Noi sappiamo che esiste l'anticamera del paradiso, quindi un tempo di espiazione per i peccati commessi, quindi sicuramente ciascuno di noi dovrà sempre appellarsi alla tutta la misericordia di Dio, perché nessuno di noi potrà dire che non è peccatore. Quindi vogliamo confidare in questo amore misericordioso di Gesù e sperare che riusciamo a superare anche il momento in cui la giustizia di Dio sarà come sentenza su di noi. Ecco, grazie.
Abbiamo in linea Giovanni che ci chiama da Milano. Prego.
Buonasera.
Buonasera
dottoressa. Volevo dire una cosa. Io ho letto un libro che è stato scritto da Cardinale Carlo Maria Martini, che era una conferenza che aveva fatto ai seminaristi, il quale diceva: va bene, noi dobbiamo cercare di salvare tutti, anche, dice proprio parole così, anche i grassi, lui si riferiva ai ricchi. Perché noi continuiamo a dire poveri, 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 ma guardate che anche questa gente, i ricchi, hanno un'anima da salvare, che forse hanno più bisogno quelli che i poveri. Lei cosa ne dice, dottoressa?
lei conferma quella che è la mia vocazione, la vocazione della nostra associazione. Io sono d'accordo con lei, perché vede, è molto più facile che un povero, avendo bisogno, si rivolga al Signore per chiedere, mentre un ricco che magari ha tutto, infatti quello che dicevo io, no? Prima ho sentito nel mio cuore che il Signore mi diceva: i veri poveri non sono i poveri, ma i ricchi, i potenti della terra, perché per loro è più difficile incontrare Cristo. Quindi io la ringrazio, perché praticamente sta ribadendo un concetto che avevo detto. Mi fa piacere che prima di me lo abbia già detto il grandissimo Cardinal Martini.
Mi stringi le mani, più che un fratello, sono un figlio per te. Guardami negli occhi, ti ringrazio, ti amo. Sei come il tuo Dio che io sento con me. Tu pensami per sempre, io ti penserò. Tu lo sai, la vita non è facile. Quante notti hai fatto con me, parlando di noi, ma senza paure. Hai atteso l'alba, io non ero nessuno, è per questo che non posso staccarmi da te. Io sempre nella vita ti benedirò, ora tu sei parte del mio cuore.
Stiamo trasmettendo Incontro con l'Avvocatura in Missione a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Ricordiamo i numeri di telefono per intervenire nella diretta, che sono lo 031 64 60 00 per parlare direttamente con l'avvocato. Oppure, se preferite scriverci un messaggio, il numero di cellulare è 331 791 4523. Se avete la possibilità, potete scriverci una mail. L'indirizzo è diretta@radiomater.org. Ecco, abbiamo ricevuto un messaggio. Buonasera. A difesa della vita c'è anche il dovere di interrogarsi sulla provenienza dei nostri oggetti tecnologici, degli aranci a buon prezzo, del vestiario confezionato chissà dove. Se non ci sono leggi a difesa di poveri sfruttati, specie bambini, che valore ha il personale boicottaggio? Grazie di cuore, da Ivana.
Sì, grazie Ivana, perché apri, ecco, un altro motivo di approfondimento. Ecco, sicuramente, ecco, le leggi possono arrivare laddove e possono essere emanate, come ho detto prima, da persone che abbiano veramente a cuore il bene comune. e allora si possono anche fermare tutte quelle attività che non sono lecite, quindi lo sfruttamento dei bambini, l'utilizzo di materiale nocivo per la salute, e a volte l'utilizzo di materiale avariato, di cibo avariato. Noi vediamo che ogni tanto, ecco, ci sono degli scandali, magari per lungo tempo abbiamo bevuto, mangiato cose che non erano buone, che erano guaste. Ecco, semplicemente posso fare l'esempio di quello che accade qui vicino la sede, la nostra associazione, da tempo. Noi abbiamo un'acqua che per fortuna noi non beviamo, ma che comunque ultimamente c'è stato lo scandalo, un'acqua con arsenico e con batteri, e un'acqua che noi paghiamo, e quindi le persone che sono a capo della regione o del comune, anche di Roma, non hanno fatto assolutamente nulla. C'è stato questo scandalo, non so che cosa stiano facendo per risolvere questi problemi, quindi finanziamenti dati per la potabilità dell'acqua che magari sono stati spesi. Ecco, ma tutto dipende, come dicevo prima, dal cuore dell'uomo, da chi noi mettiamo al comando. Quindi, come diceva anche la signora prima, questo governo, io non voglio criticare questo o un altro governo, io voglio semplicemente pregare, pensare che il popolo italiano o anche il popolo mondiale comincia a pregare per i governanti, e quindi scelga i governanti con coscienza, veramente nella preghiera, veramente come Gesù, quando ha dovuto scegliere i suoi discepoli, aveva tante persone attorno, no? Che lo seguivano, tanta folla lo seguiva, ma nel momento in cui lui ha dovuto scegliere i 12, i fedelissimi che dovevano vivere con lui, condividere con lui tutto, lui ha pregato, si è fatto illuminare, è stato illuminato da solo, era pieno di Spirito Santo, e quindi ha fatto la sua scelta dei 12, cioè coloro che poi lui ha mandato, ha scelto come apostoli per dare loro un ministero importante. Ecco che anche noi quindi dobbiamo in preghiera scegliere i nostri governanti e non andare a simpatia o magari a preferenza o perché quel politico magari mi promette una raccomandazione. Ecco, se noi siamo i primi a dare il voto perché in cambio dobbiamo avere una raccomandazione, noi siamo i primi corrotti, e allora non ci possiamo meravigliare che al governo, ai governi ci siano persone corrotte o corrottibili, perché dipende da come noi li abbiamo scelti. Ecco, quindi allora è importante la preghiera, il discernimento, e far sì, anche lottare magari, che leggi che sono inique o leggi che sfruttano i popoli possano essere tolte di mezzo. Grazie.
Abbiamo ricevuto un altro messaggio. Salve. Per tanti medici siamo solo numeri di cartelle cliniche e a volte solo un cognome. Secondo lei non c'è anche bisogno di formazione alla coscienza oltre che alla scienza? Grazie, Elena da Firenze.
Grazie Elena, certo, la prima cosa sarebbe la formazione delle coscienze, e posso dire che appunto noi nella piccola nostra associazione, ecco, mi dai l'occasione per dire che per gli avvocati noi facciamo una formazione che mira proprio alla coscienza, alla moralità e all'etica, e ciò dovrebbe essere fatto per tutte le altre categorie, a maggior ragione per i medici. Ecco, se soltanto volessimo pensare a Padre Pio, quando lui è stato ispirato a dare vita alla casa sollievo dei sofferenti, quindi quell'ospedale, quindi scegliendo medici che formando i medici ad accogliere con umanità, con amore, diciamo, i pazienti. Ecco, così Avvocatura in Missione, fin dai suoi esordi, quindi dal 99, si preoccupa di formare gli avvocati, i praticanti, i giovani che vogliono venire ad una formazione etica. Ed ecco qui che prendo l'occasione per ricordare che a Roma avremo un ciclo di formazione con 12 crediti formativi, a cominciare dal 15 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 nella sala del seminario romano a Piazza San Giovanni, una formazione sul sacramento del matrimonio, perché io ritengo che qualsiasi giurista, ma anche qualsiasi persona anche normale, debba avere una formazione sul matrimonio, perché il matrimonio non è, io dico ad un avvocato, un fascicolo da 3.000 euro, da 1.000 euro, ormai i divorzi li fanno pure per 500 euro, veramente non è più un valore, il matrimonio è diventato un disvalore, sembra. Ecco, io invece dico che gli avvocati debbono essere formati, perché il sacramento del matrimonio va rispettato laddove c'è, quindi il giurista deve avere quella formazione tecnica per riconoscere se ci sono eventuali nullità del matrimonio, se ci sono eventuali vizi del consenso, se ci sono stati disturbi psichici che hanno avuto rilevanza nella manifestazione del consenso. E quindi dal 15 maggio, ogni giovedì 15 maggio 22, 29 a finire il 5 giugno, avremo queste ore di formazione sul sacramento del matrimonio, sul matrimonio secondo la Costituzione, ecco, e quindi con il professor Baldassarre, con il vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico di Roma. Poi il 22 avremo ancora un Monsignor Todisco che ci parlerà degli elementi essenziali del matrimonio, quindi le proprietà, le finalità del matrimonio, che molti non lo considerano la proprietà del matrimonio o la sua finalità come qualcosa di rilevante. Poi il 29 maggio andiamo avanti con il professor Alessandro Meluzzi, famoso psichiatra, psicologo che spesso noi vediamo anche nelle nostre TV, che ci parlerà proprio dei disturbi psichici che possono avere rilevanza sulla capacità a prestare un valido consenso, sulle forme di perturbazione psicologica, gli stati d'ansia, cioè quelle nevrosi che possono essere così un presupposto per far ottenere magari alla parte una dichiarazione di nullità del matrimonio, perché il consenso era viziato. E poi ancora abbiamo altri relatori di eccellenza, il professor Arroba della Pontificia Università Lateranense, così la professoressa Izzi, e così a chiudere il 5 giugno, dove parleremo della certezza morale. Ecco, io parlerò espressamente della certezza morale della sentenza canonica, quindi come si giunge ad una sentenza canonica. Poi avremo anche il presidente della Corte d'Appello di Roma che ci parlerà dei procedimenti per la delibazione della sentenza ecclesiastica. Quindi è una formazione completa, un full immersion nel matrimonio, ma che mira essenzialmente a dare non tanto e solamente una nozione giuridica che uno può apprendere in qualsiasi altra maniera, ma per dare una formazione morale prima che tecnica, una formazione etica sul matrimonio. E questo noi auspichiamo che possa accadere anche nelle varie categorie e quindi anche tra i medici. Io vi ringrazio.
Fratello mio, sei mai provato a stringere tra le mani il sole del mattino, lo sguardo di un bambino, la luce c'è, son vuote le tue mani. Un momento di vita strano, ma meraviglioso, sentivo sperduto in un grande infinito. Ed allora ho gridato, gridato, soltanto le rocce di quell'infinito mi han riportato le stesse parole, la stessa mia voce.
Ecco chi sei Dio, una luce tra le mani, non ti posso stringer mai. Ecco chi sei Dio, posso mai.
Ecco, abbiamo un messaggio. Complimenti, avvocato Catenaro, prego per lei. E ci scrive Tullio.
Ecco, allora io ringrazio ciascuno di voi che questa sera ha avuto un colloquio con me, ma ringrazio soprattutto lo Spirito Santo per come ci orienta, per come ci illumina. Solo a Lui va la gloria e solamente la lode va a Lui, sicuramente non a me, che sono uno strumento incapace ed insufficiente. Ecco, per chiudere volevo dire, per chi è interessato al convegno che faremo sul sacramento del matrimonio, potrà andare sul nostro sito, che è www.avvocaturainmissione.it, e lì trovare la scheda di iscrizione, quindi non si potrà accedere senza la scheda, perché noi dovremmo dare i crediti formativi per chi è avvocato, perché un avvocato faremo una attestazione, ma c'è una scheda con un piccolo rimborso, con un rimborso spese che purtroppo l'associazione deve sostenere, e quindi per questo chiediamo anche la iscrizione. Ecco, per chi vuole mettersi in contatto con me, ecco, può farlo mandando appunto un'email che lo trova anche sul sito, e comunque adesso lo ricordo, è info@avvocaturainmissione.it. Chi vuole scrivere è Associazione Avvocatura in Missione, via Luigi la Terza numero 30, 00123 Roma. Ecco, quindi io vi ricordo che gli ulteriori appuntamenti, ecco, sarò questo sabato, questo weekend a Santa Maria Capua Vetere, perché c'è l'incontro con i colleghi di quella zona sabato mattina, perché si trova da quelle parti, dalle suore carmelitane di fronte all'anfiteatro dalle 9:30 di mattina in poi. Poi ulteriori appuntamenti, ecco, a Roma ogni mercoledì, chi vuole venire, dalle ore 13 alle ore 15 c'è l'ora di adorazione, di formazione sulla parola di Dio presso le suore di Santa Giovanna Antida, che sta in circonvallazione Clodia numero 1 e angolo via Amato. Quindi io vi aspetto per questi appuntamenti, ma soprattutto per chi vuole la formazione sul matrimonio, diffondete anche voi questa notizia, quanto al momento ci sono ancora pochi iscritti e manca ancora solamente una settimana, e spero che molti si possano iscrivere per partecipare, perché questa è una formazione davvero importante dal punto di vista morale per ciascuna persona. Io vi ringrazio e buona serata a tutti.
Abbiamo trasmesso Incontro con l'Avvocatura in Missione a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Il prossimo appuntamento è previsto per il 12 giugno, sempre alle ore 19 e sempre su Radio Mater.
La carità incosciente, perché è una freccia in volo, la carità è sapiente, perché distingue il vero, la carità non ha paura, perché non perde mai, la carità non ha tristezza, lei conosce il Padre. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli, carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Thank you.
Siano lodati Gesù e Maria, stiamo per vivere questo incontro di preghiera con la serata mariana eucaristica, con il Santo Rosario e l'adorazione a Gesù, guidata da Monsignor Luigi Oropallo, della Basilica di Santa Maria all'Impruneta a Firenze. Vi ricordiamo il numero di telefono per intervenire nella preghiera, che è lo 0